Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buona domenica a tutti e benvenuti a questa trasmissione di viaggi del Controradio Club. Iniziamo subito. Abbiamo con noi al telefono Tommy Torrigiani. Buongiorno.
Buongiorno Jimmy, un caro saluto anche a tutti gli amici di Controradio.
Ecco Tommy, oggi non sei in rappresentanza dell'AMMA, ma sei perché anche tu sei un viaggiatore, quindi ci racconterai uno dei tuoi viaggi. Dove ci porti oggi, Tommy?
Allora, intanto mi porto indietro nel tempo, Jimmy, perché naturalmente i viaggi quelli più significativi spesso si fanno in gioventù, e faccio dei riporti nel 1992, quando a noi, io e i miei amici avevamo appena concluso il liceo e avevamo davanti 4 mesi di ferie, perché al tempo l'università poi iniziava a novembre e non c'erano esami per entrare e quant'altro, e quindi si pensò bene di fare un viaggio per andare in Messico in otto ragazzi poco più che diciottenni. Naturalmente non avevamo assolutamente il benestare della famiglia.
Accidenti. tutti di Firenze, Tommaso, tutti i compagni?
Sì, tutti fiorentini. Si veniva da 2 o 3 licei fiorentini, si era amici insomma da anni. Erano 2 ragazze e 5 ragazzi. Io e 2 miei amici siamo andati nel mese di agosto prima a raccattare un po' di soldi in Germania. Avevamo bisogno di quattrini, visto che la famiglia, come ti dicevano,
a lavorare, quindi
a lavorare. Un mesetto si guadagna 1.500 1.500.000 delle vecchie lire.
E quindi che vuol dire senza il permesso dei genitori?
Non è che il permesso, andate pure, quando i soldi non ve li diamo.
Ecco, allora non c'era il supporto, diciamo, però.
Non c'era il supporto. Mi ricordo al tempo il biglietto si riuscì a pagare 386.000 lire. E partimmo. Ora la cosa divertente è ripensare come si viaggiava appunto 20 anni, 30 anni fa, quando dei ragazzi come noi era impensabile avere carte di credito, non c'erano naturalmente cellulari. E quindi i viaggi erano completamente diversi da allora. Noi in più eravamo quasi nostalgici dei viaggi avventuriosi degli anni 70 e 80, e quindi volevamo ripercorrere un po' le imprese di altri viaggiatori delle decadi passate.
Seguire i racconti dei più grandi, di quelli che avevano raccontato questo viaggio in Messico. Prima tappa dove siete arrivati? Mexico City, immagino.
Allora, siamo arrivati a Città del Messico, ma per la verità avevamo tutti non tutti avevamo lo stesso obiettivo. Abbiamo girellato per il Messico, ma ci siamo anche divisi e ritrovati, e questo è uno degli aspetti più divertenti, perché allora senza cellulari in un paese lontano dividersi e ritrovarsi non era semplice. E tipicamente noi si fissava dopo una settimana in una determinata città, e l'appuntamento era a mezzogiorno di fronte alla chiesa principale della città, e questo si ripeteva. Se non ci si incontrava il primo giorno,
si ripassava
il giorno dopo.
Era
molto divertente, perché appunto, e comunque è sempre andata bene, e avevamo obiettivi diversi, come ti dicevo. C'era chi era interessato al teatro e voleva andare nel nord del paese a seguire un festival, mi sembra, chi invece era interessato al commercio dell'argento, mentre io e altri due miei amici avevamo, come si diceva, avevamo preso ispirazione da viaggi di altri personaggi delle decadi passate. In particolar modo avevamo trovato sulla rivista Frigidaire, una rivista storica degli anni 70 e 80, questo racconto.
Hai detto Frigidaire?
Frigidaire,
la rivista di fumetti dove c'era Rank Xerox, ti ricordi?
Esattamente.
Fantastico.
E noi abbiamo avuto la fortuna di trovarli nel Chianti a De Cassonetti, tutta la collezione. Qualcuno aveva buttato via quelle
cose. No, che delitto buttare via la collezione di Frigidaire.
E tra le pagine non c'erano soltanto fumetti, c'erano anche racconti di viaggio.
Sì.
E uno di questi mi portava questo viaggio verso la città di Wautra dei Menex, ai tempi della Big Generation, dove soprattutto negli anni 70 e 80 tantissima gente si recava lì sulle montagne alla ricerca di quella famosa Maria Sabina, che era una curandera che utilizzava il metodo tradizionali, ovvero quello dell'assunzione di funghi allucinogeni.
Quindi si andava alla ricerca di se stessi in quegli anni.
Esattamente, era esatto. Una sorta di viaggio alla ricerca di noi stessi. Questo Wout Wedemeyer e questa Maria Sabina era molto famosa negli anni 70-80, veramente molti rappresentanti proprio della Big Generation, da Timothy Leary a molti altri, si recarono in questo paesino sulla Sierra per fare queste cerimonie con questa Maria Sabina. Noi si seguì questo ci aveva 18 anni, eravamo alla ricerca anche di noi stessi, i viaggi servono anche per quello.
Certo.
E quindi uno dei nostri obiettivi era appunto raggiungere questo paesino e trovare, purtroppo non più Maria Sabina che era morta, ma il suo seguace, diciamo.
Senti, ma tutte le località turistiche tradizionali proprio non le avete nemmeno considerate? Avevate tutti obiettivi più o meno alternativi di viaggio fatto in proprio?
Beh, allora, no, diciamo, il viaggio è durato 40 giorni.
Accidenti.
Quindi questi 40 giorni è stata proprio una bella avventura. In questi 40 giorni abbiamo visitato lo Yucatan, abbiamo visitato tutti i sentieri archeologici principali, Palenque, Chichen Itza e quant'altro, questo tutto insieme. Poi in un paio di occasioni durante il viaggio ci sono state queste fughe di gruppettini di noi che andavano di qua e di là per poi rincontrarsi, insomma. Quindi è stato appunto un viaggio decisamente molto avventuroso, e se ci ripenso veramente mi fa impressione pensare come il nostro stile di vita sia cambiato in maniera
momenti di pericolo. Il Messico forse era un po' meglio di quanto sia, allora, adesso, però
sicuramente
è sempre stato.
Sì. E quello che abbiamo notato è che al tempo soprattutto, ma anche ora, c'era un amore spassionato dei messicani per gli italiani. Odiavano i gringo, ma quando invece capivano che era italiano l'atteggiamento cambiava molto. Però i rischi c'erano, Jimmy. Noi dovevamo girare con i soldi, non c'era le carte di credito, avevamo i soldi tutti cuciti nella cintura.
Tipico.
Perché abbiamo dormito pochissime notti in albergo, e più delle volte dormivamo nei tragitti in autobus per risparmiare soldi. Quindi si partiva la sera, si viaggiava 10 ore di notte su un autobus e lì si dormiva e si arrivava alla tappa successiva. E naturalmente durante la notte i nostri zaini erano sotto, e in ogni fermata c'era il rischio che ci venissero sottratti da qualcuno.
Certo.
Quindi dovevamo chiaramente a turno mettere la sveglia e
controllare
guardia. Ogni fermata.
Tommaso, questa è la fine del liceo, delle superiori, quindi in quel momento avevi già chiaro che cosa avresti fatto? Sapevi già che saresti diventato un meteorologo a quel tempo?
Assolutamente, assolutamente no, Jimmy, ero spaesato, avevo finito il liceo scientifico, non avevo assolutamente idea di cosa fare. Chiaramente il nostro obiettivo è stato raggiunto, siamo riusciti ad arrivare da questo curandero. E abbiamo fatto l'esperienza allucinogeno con tutta la cerimonia e quant'altro, e questo ha aiutato molti di noi a
trovarsi.
Questa è stata la mia sensazione. Io in quel momento, quella notte, mi ricordo che ho pensato bene che il mio studio, il mio futuro doveva essere in mezzo alle piante. Infatti poi mi iscrissi a Scienze Forestali e poi successivamente ho fatto il dottorato in climatologia, e da lì sono diventato anche meteorologo. Però ecco, diciamo, questo viaggio ha comunque condizionato in qualche maniera anche la mia scelta e la mia vita professionale successiva. Quindi.
E questo del viaggio dopo il liceo, dopo le superiori, prima di andare all'università, era un classico, moltissimi di noi lo hanno fatto. E come dicevi tu, però c'era un particolare interessante, che c'erano effettivamente 4 mesi in cui non si aveva niente da fare. Penso che per i ragazzi di oggi sia un po' più difficile. C'erano anche, per esempio, se ti ricordi, il biglietto del treno per studenti, che si poteva andare in giro per 30 giorni nell'Europa, tutte queste cose. Secondo te oggi che è più difficile fare quello che abbiamo fatto noi, Tommaso?
È sicuramente più difficile, e poi obiettivamente anche il fatto che ormai tutto il mondo in qualche maniera conosciuto con le webcam, con Google, con le immagini, te in un attimo al computer puoi arrivare ovunque, anche la tua curiosità di vedere, di visitare il mondo può essere scemata nei ragazzi di oggi, che diciamo rapidamente possono accedere a tutto, no? Quindi ai nostri tempi, se volevi vedere un posto diverso da dove stavi, dovevi per forza prendere e partire, quindi anche diciamo lo slancio era maggiore forse rispetto a oggi. Però anche la lunghezza di quella mitica vacanza finita il liceo, che avevi 4 mesi spensierati davanti, oggi penso sia un miraggio.
È un miraggio. Arriva un commento di un nostro ascoltatore che pensa un po', ha letto lo stesso articolo di Frigidaire che hai letto tu. Nel racconto su Frigidaire c'era Sandro Ruotolo sul bus in preda a un bad trip con gli allucinogeni. Questo è...
Esattamente sì, pensa un po', Jimmy, guarda, io mi ricordo questa cosa qui, che noi coraggiosi le abbiamo letto questo racconto, ma il viaggio, appunto, il trip che fece il narratore andò malissimo nel suo caso, fu una sorta di inferno. E quindi, nonostante questo, noi volevamo comunque andare a fare questa esperienza, e a differenza del narratore invece la nostra esperienza
fu
qualcosa di veramente molto molto armonioso, e fu un viaggio piacevolissimo, se così si vuole dire, insomma. E la guida era fondamentale, che è questo curandero, sicuramente queste cose qui, se si fanno, vanno fatte con molta attenzione, certo. E con una guida che ti possa appunto guidare durante il tuo viaggio.
E anche la location deve essere quella corretta, perché se ci sono stimoli negativi che vengono all'esterno può succedere.
Penso al mitico giardino di Maria Sabina su quella sierra Oasola di Menez, non puoi capire quanto fosse adatto in ogni suo angolo per questi tipi di esperienze.
Ma che bellissimo racconto. Arriva un altro commento che dice l'Interrail era quel biglietto di 30 giorni per girare in tutta Europa, c'è ancora, mi dicono, quindi c'è ancora la possibilità di viaggiare col treno, stare in giro per tutto un mese in Europa. Tommaso, un avvenimento particolare, quello che gli americani chiamano una heartwarming, un'esperienza che in qualche modo è bella, che ti ha riscaldato il cuore, che ti è rimasta poi per tutta la vita. Di questo viaggio c'è stata, l'hai avuta?
Beh, senti, anche a passare una settimana circa a dormire sulla mare, su una bellissima spiaggia come quella di Zipolite, in costume per 10 giorni, senza, insomma, in piena libertà, è stato forse una delle settimane. Siamo stati a dormire per una settimana in una delle spiagge più belle del mondo, sempre solo su una maca. Insomma, per un diciottenne rappresentava proprio il massimo spirito di avventura. E poi il Messico allora era proprio l'icona, no? Della fuga, sì, dell'italiano e tutto, certo. E la maca in qualche maniera era un po' lo status symbol, quindi sicuramente quella settimana a dormire sulla maca mi sono sentito veramente molto libero e soddisfatto del mio viaggio.
Tommaso Torrigiani, grazie davvero, ci risentiamo presto per altri motivi, però mi è veramente piaciuto il tuo racconto di oggi, buona giornata, buona fortuna.
Grazie Jimmy, spero sia piaciuto anche agli amici all'ascolto, a presto. All right. Let me know if you wanna go to that hole, my old home.
che bel racconto, eh? Mentre preparavo la trasmissione dei viaggi, guardavo un po', guardo un po' anche i quotidiani, cosa c'è. Questa notizia è un po' da blurb, però ve la voglio riportare in questa trasmissione. Foto a sedere nudo sulla grande muraglia, due giapponesi sono stati arrestati e tenuti in prigione per credo 2 settimane. Un uomo e una donna colti mentre lei fotografava lui con il fondo schiena, con il sedere in vista, sono stati fermati e hanno trascorso 2 settimane in carcere, dopodiché sono stati espulsi. Indignazione dei nipponici per una pena così grave per così poco, ma per la Cina invece si è trattato di un grave affronto. Un uomo che mostrava il fondoschiena nudo e la donna che lo stava fotografando nella sezione vicina a Pechino della grande muraglia, simbolo del grande paese asiatico, sono stati appunto arrestati dagli agenti di sicurezza e detenuti per 2 settimane. Quindi attenzione, perché continuo a scorrere l'articolo. In Cina è vietato esporre la parte inferiore del corpo in un luogo pubblico. I turisti si sarebbero difesi davanti all'ambasciata giapponese raccontando di aver pensato ad uno scherzo. Quindi attenzione, se andate in Cina, che non vi venga in mente di mostrare il fondoschiena. You gotta take it easy, you gotta take it easy. Buongiorno Antonella Bundu.
Buongiorno a tutte e tutti.
Di solito ti sentiamo a Controradio per impegno politico, impegno sociale, non sto qui a dire.
Pronto?
Qua.
Non sento più. Pronto?
Sì, mi senti ora?
Ora vi sento.
Allora dicevo, di solito chiamiamo Antonella Bundu per temi importanti, sociali, politici. Ora non sto a ricordare quali sono tutte le tue cariche politiche che hai rivestito, perché oggi sei qui soltanto in veste di viaggiatrice, eh?
Esatto, sì, è importante anche quello, in realtà.
È importantissimo anche quello, soprattutto la nostra generazione, e viaggiare è sempre stato una delle priorità, si fanno le cose, si va avanti con difficoltà, però poi un viaggetto quando si può ci si concede, vero Antonella?
Sì, senz'altro, e questa volta posso proprio dire che me lo sono concesso questo viaggio.
Ecco, dove ci porti Antonella?
Allora, io sono stata ultimamente in Sud America e se vi va possiamo parlare un po' del viaggio, in particolare in Cile.
Sì.
nella zona dei laghi, la zona dei vulcani, la zona dei laghi, la zona dei Mapuche. Dunque anche qui si può parlare chiaramente di viaggi, ma viaggiando anche da un punto di vista di quelle che sono le popolazioni locali, le popolazioni, diciamo cosiddette, le popolazioni indigene, e anche nella loro zona, nel loro territorio, quello che possono rivendicare, quello che noi come viaggiatori e viaggiatrici possiamo vedere.
Iniziamo. Qual è la prima impressione che si arriva in questi posti, soprattutto qual è l'accoglienza della gente che è lì, che praticamente ci vede un po' come turisti inevitabilmente, no Antonella?
Sì, senz'altro. Allora, io l'atterraggio è stato fatto a Santiago del Cile, dove per quel che riguarda sia i turisti che la zona, che le persone proprio che vivono il luogo, le persone del posto, penso che sia molto importante il fatto che molti musei, molti luoghi siano aperti, accessibili e gratuiti, no? Per le persone. Dunque, luoghi, soprattutto luoghi che ricordano quello che può essere la storia del Cile, ma anche luoghi che dovrebbero ricordare quelle che sono le popolazioni indigene che tuttora, diciamo, stanno, per quel che riguarda il cambiamento climatico e quant'altro, stanno lottando per portare avanti quelli che sono i diritti loro e i diritti dell'ambiente. Dunque, se vogliamo, possiamo parlare di quella che è la zona dei laghi.
Sì.
Che si va in Patagonia, ma non proprio giù alla Terra dei Fuochi, però la Patagonia cilena, con la foresta pluviale, con i suoi vulcani, i suoi laghi, ha delle altezze incredibili, e vi posso, se volete, raccontare che è proprio zona Mapuche. Dunque, sia i Mapuche sono uno dei popoli più antichi che ha abitato quella zona del Cile, e poi anche li ritroviamo anche in Argentina, e vi posso parlare di questa camminata, di questo trekking in uno di questi parchi che va su verso il vulcano, e il luogo si chiama Horno Piren, e se volete vi posso raccontare questo o quello che insomma.
Certo, no, facciamo questo. Innanzitutto, a che altitudine si cammina? È importante per inquadrare un po' questa camminata.
Allora, questa camminata, e questo è uno dei parchi, uno dei famosi, diciamo, parchi cileni, parchi della Patagonia, parchi dei laghi, che è sicuramente non fra i più visitati, però è bellissimo, cioè ha dei sentieri che sono soprattutto calpestati, dunque poco segnalati, viene indicato come difficoltà media alta, diciamo, se uno lo va a ricercare in rete. Però assolutamente consiglio da non fare nel caso ci fosse brutto tempo e pioggia, così come ho fatto io. Dunque sono entrata all'ingresso del parco, che sono circa 8 chilometri, e sali da 0 a circa 1000 metri sul livello del mare. Dunque sali su a un chilometro, abbastanza ripido da farlo in 7-8 chilometri. E in cima a questo sei sempre, non in cima al vulcano, ma sei sempre, cioè sali su nella foresta pluviale, e arrivi a questo lago meraviglioso, questo lago bellissimo, dove volendo si può anche campeggiare. Io chiaramente sono, chiaramente no, però insomma ero da sola con il mio zaino, sono salita su che piovigginava. Nella discesa, quello che era un sentiero abbastanza in salita è diventato tipo un torrente. Dunque non è stato, diciamo, non è stato molto, molto divertente la discesa, però ci sono delle è una camminata assolutamente da fare nei periodi, diciamo, gennaio, dicembre, gennaio, febbraio, quando in teoria lì è estate e sei nella natura, sei assolutamente nella natura, in un bosco, tra l'altro, in un bosco considerato magico, perché ci sono le leggende dove dicono che c'è questo, questa è una leggenda mapuche, dicono che lì all'interno di questi luoghi magici ci sono dei personaggi stile stregoni che rapiscono le giovani donne. Dunque io ero tranquilla in quanto insomma già passato, non mi si può descrivere una giovane donna, però rapiscono le giovani donne che si innamorano di loro e poi dopo riscendono giù, le liberano dopo poco tempo e riscendono giù nel paese e portando delle buone, parlando bene di quelle che sono, diciamo, di quella che è la magia del luogo e di come, e di come tenerlo.
Hai conosciuto qualcuno che era stata rapita mentre eri là, che ha potuto testimoniare?
Allora no, diciamo che ho conosciuto la storia uscendo dal alla fine, diciamo, della camminata, che è stata abbastanza problematica.
Certo.
Poi dopo mi hanno spiegato che una ragazza poco tempo prima, una signora, diciamo, una, mi hanno detto sui 25-30 anni, era rimasta nel bosco per 10 giorni, proprio nella foresta, su nelle montagne, si era persa, c'era rimasta lì per 10 giorni e poi dopo, quando l'hanno ritrovata, era più che raccontare, insomma, bene, era chiaramente traumatizzata. Dunque persone che sono uscite dicendo sì, abbiamo incontrato questo personaggio magico, non le ho incontrate, però dei racconti di quello che succede all'interno di questo parco, Horno Piren si chiama, è abbastanza, se andate a ricercare anche questo, sono abbastanza, dei racconti abbastanza che coinvolgono, ecco, sicuramente un luogo dove andare.
E per quanto riguarda i locali, quelli che come ti hanno accolto, se hai qualche episodio particolare in cui hai potuto apprezzare il loro modo di vita?
Sì, allora sono decisamente molto accoglienti e ci tengono anche a parlare molto con quelli che sono, diciamo, i turisti o le persone da fuori che arrivano. Non stiamo parlando, noi da Firenze chiaramente siamo abituati a quello che è il cosiddetto over tourism, dove vediamo un turista e siamo lì e diciamo eccone un altro. Mentre in questi, certo, luoghi, dunque nella Patagonia, nella parte questa qui dei laghi, non è ancora, cioè non c'è sicuramente questo livello di turismo. Dunque viaggiando, anche viaggiando in bus, viaggiando nei piccoli paesini, nei piccoli villaggi, vedi che c'è proprio la volontà delle persone di conoscerti, di non solo di raccontare se stessi, ma anche di ascoltare te, che cosa stai facendo, perché sei lì e altro. Faccio un esempio, io mi spostavo in questi paesini quasi sempre con il pullman, in autobus, però a volte per raggiungere da un paese all'altro, se non c'erano mezzi di trasporto, facendo l'autostop. E fai l'autostop e si ferma, ogni macchina si ferma, cioè si fermano, è abbastanza sicuro, diciamo, almeno dalle cronache non ci sono degli episodi che ti possono dire guarda, forse è pericoloso. Si fermano anche e ti accompagnano, vanno anche fuori dalla propria strada, no? Ti accompagnano dove devi andare e mentre vai proprio parlano e si vede che c'è ancora questo bisogno di riconoscere te, vuoi ascoltare quello che raccontano loro e anche loro di ascoltare quello che dici te. Tanta accoglienza, tanta sicuramente curiosità da parte anche delle persone che ti ospitano, dunque in questo caso io come straniera che vado nel loro paese, e tanta voglia anche di dire vai in giro a raccontare, digli che è vero che noi cileni in questo caso siamo
accoglienti.
Ospitali, sì.
E per quanto riguarda il livello, lo stile di vita, che livello di purtroppo, c'è molta povertà?
Ecco, purtroppo c'è una grande differenza fra quelli che sono i grandi e ricchi proprietari terrieri e quelli invece che sono, come stavo dicendo, in particolare mi rifaccio sempre ai popoli indigeni, ai Mapuche, che si sono ritrovati a essere, cioè che hanno proprio espropriato quelle che sono le proprie terre, e soprattutto loro si considerano guardiani della terra stessa, e viaggiando per le autostrade riesci a vedere, c'erano almeno nel periodo in cui c'ero io, c'erano proprio addirittura l'esercito, carri armati contro i Mapuche, che bloccavano quelli che erano i camion di legname, perché per costruire, cioè deforestavano e costruiscono purtroppo, piantano purtroppo quelle che sono delle piante tipo pini, o in altri posti c'è grandi piantagioni di soia per produrre, diciamo, per sfruttare quello che è il terreno. Però quelli che sono i Mapuche, come dicevo, guardiani della terra, sono assalgono questi questi camion che portano via il legname per bloccarli, per far sì che smettano, insomma, questa pratica che sicuramente è dannosa, lo sappiamo, certo. Qui ne parliamo, però. E la risposta invece del governo lì, la risposta è quella di mandare quello che sono squadre di, dunque te vedi, l'esercito proprio per le strade, che è lì per bloccare eventuali assalti che vengono fatti dai Mapuche. Noi chiaramente in questo caso eravamo dalla parte stessa,
ecco,
dalla
questa
parte
dei Mapuche. Era la mia prossima domanda, conoscendoti, la mia domanda era: hai preso parte ad alcune di
queste
rivendicazioni, o semplicemente sei stata testimone di questi avvenimenti?
No, sono stata testimone, non ho preso parte, anche perché sono stata testimone di quelli che erano dei posti di blocco mentre passavamo dell'esercito, ma non ho assistito personalmente a assalti, però certo. Mi interessava anche conoscere quello che era perché loro sono veramente considerati, nonostante siano, diciamo, gli abitanti originali, un po' come leggiamo, che ne so, quello che può essere nell'America del Nord, come venivano trattati gli indiani d'America, il popolo, nello stesso modo vengono considerati dagli abitanti attuali Mapuche, come se fossero, cioè non hanno sicuramente meno diritti, vengono un po' relegati in quelle che possono essere considerate delle riserve. E dunque era mia intenzione riuscire il più possibile a avvicinarmi a cercare di parlare con loro
per sapere i fatti, certo. Bellissimo anche questo viaggio, Antonella. Che cosa ti ha lasciato il viaggio, oltre al fatto di constatare che la storia, le prevaricazioni si ripetono e non sono ancora finite? Che ti ha lasciato qualche speranza, qualche nota positiva dopo tutto?
Allora, sicuramente il fatto di, cioè io ho imparato davvero tanto in questo viaggio, ogni giorno riuscivo a arricchivo quello che era un punto di vista, magari anche alcune cose che forse hai letto sui giornali, hai letto nei libri di testo, però dopo, quando riesci proprio a parlare con delle persone che vivono queste condizioni, hai proprio tutto un altro punto di vista. Dunque penso in questo viaggio che ho fatto, penso di la cosa principale è quella che sono tornata molto più ricca a livello di apertura mentale, a livello di nozioni, di quando sono partita, e questo penso sia stato uno dei miei viaggi migliori, perché normalmente sono una persona che tende forse a pianificare, no? Oggi andrò lì, domani andrò in questo posto, andrò a dormire. Invece questa volta, questo viaggio è stato proprio ricercando questo. Dunque arrivi lì, ti parlano dei Mapuche, allora cerchi di andare in territorio Mapuche, ti dicono di andare nella zona dei vulcani, vai in quella zona dei vulcani. È stato tutto un rincorrere, un sapere diverso.
No reservation,
No reservation.
Grazie davvero, Antonella Abbundo. Bellissimo viaggio, spero sia piaciuto anche ai nostri ascoltatori.
mojo, I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Pulling anxiety in 3, 2. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. Yeah. Anxiety, shake it off of me. Somebody's watching me. It's my anxiety. Anxiety, anxiety, keep on trying, 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 keep on trying,
keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep on trying, keep quale notiziario, ma quale notiziario? Non riesco proprio ad abituarmi alla domenica, no? La mattina, sapete, quando mi fermo do sempre la linea al notiziario, non c'è il notiziario alle 11:30. Il prossimo notiziario di Popolare Network sarà alle ore 13. Quello che c'è, ci sarà la mia conduzione dalle 11:30 fino alle 13, sarò con voi con le mie rubriche, quindi rimanete su Controradio, ok?